Effetto Mondo.
I simply cannot be part of an administration that seeks to do so, to replace apolitical expertise with political obeisance. Career federal employees are legally and duty bound to be nonpartisan.
Giulia Crivelli, buongiorno. Cosa abbiamo appena sentito?
Ho scoperto questa chicca nella mia mattutina così monitoraggio di tutto quello che succede negli Stati Uniti intorno a queste elezioni. Ieri, questo che avete sentito era la voce di una anchor woman della NBC che leggeva questa lettera di dimissioni di Ron Sanders, che è il head of the Federal Salary Council. È un po' come se fosse un capo di gabinetto importantissimo della nostra pubblica amministrazione. Si è dimesso dicendo che dopo una specie di, diciamo per semplificare, decreto legge del presidente Trump del 21 ottobre, lui non può più in piena coscienza svolgere il suo ruolo di civil servant, perché in questo decreto legge c'è scritto praticamente che tutte le persone che lavorano, sono state chiamate a un incarico dal presidente Trump, devono avere fedeltà politica completa in lui. E il Ron Sanders dice: questo non è lo spirito di una persona che lavora per il governo federale, che deve essere completamente apolitico. Questa è, insomma, una delle tante, lo sappiamo, delle tante dimissioni. Questa era proprio una persona scelta da Donald Trump 3 anni fa. Una delle tante, insomma, dei tanti pezzi che questa amministrazione ha perso nel corso degli anni. I grandi network ne hanno dato notizia, Fox News no. Mentre le prime pagine di tutti i quotidiani sono dedicate alla cerimonia che c'è stata ieri sera dal balcone della Casa Bianca, per il giuramento di Amy Coney Barrett, perché ha ricevuto il via libera del Senato, ricordiamolo, con praticamente il boicottaggio dei senatori repubblicani democratici, e quindi ha giurato. Era in un abito nero molto, molto elegante, scarpe nere, capelli sciolti come suo solito. Prima l'ha introdotta al presidente Trump, lei ha giurato tra l'altro sulla Bibbia tenuta in mano da Clarence Thomas, che è il giudice della Corte Suprema. È solo il secondo, viene sottolineato molto dai giornali, il secondo della storia della Corte Suprema, il secondo afroamericano, ma forse lo ricorderete, anche molto contestato, perché lui era rimasto coinvolto in quello scandalo con Anita Hill, che era una sua collaboratrice, che lo aveva accusato di molestie sessuali. Poi, con l'aiuto dell'allora presidente Bush, fu appunto insediato nella Corte Suprema. Ma se vuoi sentiamo la voce di Amy Coney Barrett, che ovviamente era anche molto emozionata, però ha fatto un discorso molto breve, molto semplice, che un po' va nello stessa direzione delle dimissioni di Ron Sanders, cioè io ho il dovere di essere indipendente. Sentiamola.
A judge declares independence not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her.
Dice: un giudice deve dichiarare e deve sempre rispettare la propria indipendenza, non soltanto dal Congresso, quindi uno dei tre arms del potere in una democrazia, non soltanto dal presidente, quindi il potere esecutivo, ma anche dalle sue personali convinzioni. E questo è molto importante, perché sappiamo che lei ha delle convinzioni che non ha mai nascosto, per esempio sulla questione dell'aborto, e lei è una pro-life, non pro-choice, cioè sempre contro l'aborto e sempre, e non, quindi non per il diritto di scelta delle donne. E vedremo se nei prossimi mesi, anche sulla questione dell'Obamacare, si dimostrerà davvero così indipendente come ha dichiarato ieri in Mondovisione di voler essere.
Cos'altro ci riservano i titoli dei giornali internazionali?
Diciamo, il Wall Street Journal, ovviamente, come dicevo, tutti i quotidiani hanno questa fotografia, magari presa da angolazioni diverse, ma poi il Wall Street Journal in particolare parla anche di questa IPO, quindi un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto record di Ant, che è la parte del gigante Alibaba che si occupa di pagamenti. È una IPO da 34 miliardi. Questa notizia è anche l'apertura del Financial Times, che però ha una fotonotizia, è Donald Trump sotto un ombrello, e qui ci sono due temi contemporaneamente, tre. Da una parte la conferma, che è una vittoria per Trump a tutti gli effetti, di questa giudice conservatrice. Sono 9 giudici della Corte Suprema, con lei sì, 6 sono quelli conservatori e 3 quelli, diciamo, liberal, quindi una netta maggioranza. Prima si era 4 a 5, quindi era magari un pochino più probabile che si raggiungesse un pareggio, che magari qualche giudice avesse una crisi di coscienza e non rispettasse un dettame conservatorio o troppo liberale. Quindi primo tema. Secondo tema, l'esplosione del debito pubblico americano. Durante l'amministrazione Trump è arrivato a 7 trilioni. Diciamo tre dei quali sono indipendenti, così racconta Financial Times e anche alcuni quotidiani americani, dalla questione Covid, alla quale invece si possono ricondurre gli ultimi 4 trilioni. E poi ci sono i debiti personali del presidente Trump, All the President's Debt, che ricorda naturalmente il titolo All the President's Men, tutti gli uomini del presidente. No, qui tutto il debito del presidente, secondo Financial Times, non sono 400 milioni i suoi debiti privati, come si è detto nelle scorse settimane, ma pensi? Sarebbero addirittura 1,1 miliardi.
Ah, vabbè, perso il conto.
di dollari.
Raccontaci che succede in Gran Bretagna e anche questa anchor woman che ha voluto dire la sua.
Sì, ricorderete sulla regola del 6. The rule of sex, of six, aiuto, che naturalmente si è prestato a tutti questi giochi di parole. La regola del 6, cioè che non ci possono essere più di 6 persone, del resto l'abbiamo anche noi, no? In una riunione familiare, e Victoria Derbyshire, che è una delle più famose, dei più famosi volti della BBC, ha detto, ed è in prima pagina sul Guardian, ha detto: io questa regola per Natale la romperò. Ve lo dico già adesso, faccio subito questa dichiarazione, perché nella mia famiglia siamo più di 6, saremo almeno 7, e quindi mi dispiace, ma io alla riunione familiare di Natale non rinuncio. Il tema però, sempre riguardo al Covid, è quello di tutti i parlamentari Tories, quindi conservatori, quindi del partito di Boris Johnson, che però sono stati eletti al nord. Ricorderete che nelle ultime elezioni c'è stato questo storico cambiamento, spostamento di voti di persone che tradizionalmente nell'ex industriale nord votavano Labour, che hanno votato conservatore. Questi parlamentari sentono molto la responsabilità di questo voto e quindi si stanno scontrando apertamente con Boris Johnson sulla questione del lockdown, che causerà milioni di perdite, milioni di sterline di perdite economiche e soprattutto di perdite di posti di lavoro.
La Germania per ora resiste alle sirene del lockdown, almeno di un lockdown nazionale. Ci sono misure locali, su scala locale molto minore rispetto a quelle nostre.
Sì, tanto che è solo la Bild, che è diciamo il giornale con i titoli più scandalistici, anche il più diffuso, 6 milioni di copie ogni giorno, che dice Merkel comincia a vedere una luce verde sul lockdown. In realtà su tutti gli altri giornali la questione è molto importante, comunque legata al Covid, è che è slittato al 2021 il congresso della CDU. Ricorderete, Anne Krannenbauer si è dimessa, quindi in questo momento la CDU, che è il partito di Angela Merkel, ha solo una presidente facente funzione dimissionaria. Avrebbero dovuto esserci il congresso entro quest'anno, è slittato al 2021, e Merz, che era il favorito, è molto arrabbiato, dice che è comunque una manovra interna. Quindi vedi che i problemi interni al partito di corrente ci sono anche in Germania.
Ci sono, mi segnali, anche giornali dove le proteste italiane arrivano in prima pagina.
Sì, non è mai bello, insomma, vedersi sulle prime pagine dei giornali per queste cose. Le Monde ha una foto scattata a Napoli. Il tema però è quello che in tutta Europa ci sono delle proteste. Adesso forse quelle di Napoli sono state le più eclatanti, hanno ricordato un po', scrive Le Monde, quello che succedeva con i gilet gialli a Parigi durante il momento delle loro proteste del sabato. E però si spiega, evidentemente gli europei sono esasperati. Poi la questione è molto complessa, naturalmente sappiamo che gli arresti che sono stati fatti cominciano a gettare una prima luce sui responsabili di questi disordini anche a Milano, però il tema c'è, il tema dello scontento che serpeggia e che naturalmente in alcune categorie si è potenziato su situazioni che preesistevano.
Abbiamo ancora qualche secondo, hai selezionato una cosa anche dal South China Morning Post.
Sì, perché il South China Morning Post, che è il quotidiano di Hong Kong, diciamo il quotidiano più trasparente che possiamo leggere in inglese da questa parte del mondo, dice che si sta valutando di inserire sulla lista dei paesi dei viaggiatori
non desiderati,
esatto, anche l'Italia e la Spagna, perché i numeri sono, fino a poco tempo fa, insomma, era la Francia c'è già, e c'erano altri paesi, naturalmente gli Stati Uniti, e quindi Spagna e Italia sono le prossime, e del resto è una decisione molto logica. logica, se vogliamo.
Ci tocca, del resto fanno tanta quarantena anche per gli spostamenti interni alla Cina loro, quindi sono coerenti da questo punto
di vista.
Tanto,
scusami, un'ultimissima cosa, sempre in Cina c'è stato un caso di positività, hanno fatto in pochissime ore qualcosa come, sentivo che parlavate prima di milioni di tamponi, qui parliamo di decine di milioni di tamponi per un positivo.